In alto la penna, questa è la trasmissione degli Alpini Padani. Oggi iniziamo con la grande bugia, le sinistre italiane e il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa. È un articolo di Pierluigi Scavino. Strano paese il nostro e strana gente di italiani. Dopo 60 anni non si possono ancora raccontare le vicende che hanno dato vita a questa democrazia, che sarebbe stata sicuramente più forte senza alcune bugie. Si viene bollati di infamia se non in linea con la verità ufficiale, creata da un conformismo ideologico abilmente gestito per tutto questo tempo da un partito chiesa qual è stato il Partito Comunista Italiano. Il marchio dell'infamia è stato impresso a fuoco sulla pelle del casalese Giampaolo Pansa da quando ha dato alle stampe i suoi ultimi lavori, frutto di ricerche e testimonianze. I figli dell'Aquila, il sangue dei vinti, sconosciuto 1945, e quest'ultimo, la grande bugia, da qualche giorno nelle librerie, che racconta anche delle scomuniche e degli attacchi subiti da persone famose, alcune ancora viventi e chiaramente schierate. Diceva Lenin che le ideologie sono per le masse, per meglio indirizzarle e governarle, e quindi giustificato falsificare la verità. La tesi e il filo conduttore di questo libro è che il Partito Comunista Italiano si appropriò della storia della resistenza per fini di potere, con l'obiettivo finale di abbattere il regime fascista e sostituirsi. Cose risapute, almeno dallo sparuto popolo di lettori e opinionisti curiosi di sapere come sono andate le cose e interessati alla storia vera del paese in cui vivono, ma che non si sono mai potute dire o scrivere senza essere tacciati di fiancheggiatori dei fascisti o revisionisti, come capitò a Renzo De Felice e ad altri. Le indagini e ricerche fatte da Pansa, uomo di sinistra, ma eretico agli occhi di coloro che hanno gestito anni di omissioni e di bugie, hanno il grande merito di informare chi vuole essere informato e alzare il velo su questi episodi per trarne un insegnamento, e cioè che spesso la verità non è quella che ti raccontano e vogliono farti credere che sia, costruendoci sopra successi professionali, economici e di potere. Storia bugiarda e di maniera. Il libro inizia con la citazione di un brano del discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il giorno del suo insediamento nella funzione di Capo dello Stato, il 15 maggio 2006. Ci si può ormai ritrovare, superando vecchie e laceranti divisioni, gli dice, nel riconoscimento del significato e del decisivo apporto della Resistenza, pur senza ignorare zone d'ombra, eccessi ed aberrazioni. È un augurio questo che ogni cittadino dovrebbe sottoscrivere. Oggi useremo il tempo a nostra disposizione per ragionare di queste cose e ad aiutarci a capire è con noi l'ingegner Mino Bartoli, alpino, ex partigiano della Brigata Giustizia e Libertà, comandante di una formazione partigiana di alpini denominata Cacciatori delle Alpi secondo Dio, sciatori. Il comandante Bartoli ha partecipato a Bergamo con Giampaolo Pansa alla presentazione del sconosciuto 1945, parlando per mezz'ora delle sue esperienze, confrontandole con le tesi del libro, riscuotendo grande successo nel pubblico presente. Dimostrazione questa che a un pubblico di un certo livello culturale la curiosità e la storia e la voglia di storia vera è molto sentita, e che a costoro diventa sempre più difficile rifilare bugie per mantenervi addomesticati. Un tempo si diceva che l'uomo che legge ne vale due. È una verità confermata. Il comandante Bartoli ha raccontato le sue esperienze di guerra partigiana in un libro autobiografico dal titolo curioso La zia nell'armadio, e ne spiega il significato verso la fine del libro, sul quale io che l'ho letto manterrò il più rigoroso riservo. Quindi l'intervento del nostro ospite di oggi è senza dubbio una voce autorevole per aiutarci a capire. Questo breve pezzo è di Pierluigi Scavino. Io vi saluto, in alto la penna e rimango in ascolto.
Grazie Giorgio, buonasera a tutti. In alto la penna, sono Antonio Butti, il vicepresidente di Alpini Padani. Al mio fianco, a mia sinistra, ho con me l'amico Antonio, che vi manda il suo saluto. In alto la penna.
Alto la penna.
Ok, adesso avremo da Torino il nostro Pierluigi Scavino, che ci commenterà un attimino questo, e poi avremo l'ingegner Bartoli, che ci spiegherà un po' il significato del nome dato dal suo gruppo di cacciatori delle Alpi, due sciatori. Scavino, ci sei?
Sì ragazzi, in alto la penna. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Ecco, lascio a te il commento del...
C'è un inizio importante, no, che va sottolineato, che è una frase di Ferruccio Parri, il quale dice che solo con la verità, non nascondendo nulla, possiamo onorare la resistenza. E io penso che condividiamo tutti questa opinione. Se c'è l'ingegner Bartoli, possiamo chiedergli qualche sua impressione. È in linea?
Ingegner Bartoli, pronto?
Sì.
È in linea, buonasera.
Sì. Buonasera a tutti quanti.
Grazie per l'intervista che ti ha rilasciato, grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione.
Grazie a voi per avermi invitato.
Scavino?
Buonasera. Buonasera ingegnere, sono Scavino.
Buonasera.
Allora le farei qualche domanda, sì, approfittando della sua esperienza personale, no?
Mi dica.
La sua esperienza personale proprio di vita vissuta in quegli anni, in quei momenti. Sì. Innanzitutto vorrei chiederle, tanto per spiegare anche ai nostri ascoltatori, chi ci ascolta, il significato che lei diede al suo gruppo di partigiani, alla sua formazione, cioè gruppo di cacciatori delle Alpi secondo Dio sciatori.
D'accordo, allora posso parlare io?
Prego.
Prego.
Grazie. Allora, sono nato a Bergamo il 5 marzo 1920 ed in tempo di guerra ero ufficiale al secondo reggimento d'artiglieria alpina di Merano. Nel gergo di quei soldati, costoro erano secondi per importanza solo a Dio. Cacciatori delle Alpi, perché fra le varie nostre mansioni esisteva anche quello di salvaguardare gli impianti idroelettrici dell'Alta Valle Brembana, nel timore che prima della loro ritirata i tedeschi intendessero minare le centrali. Il tentativo infatti ci fu, ma venne respinto da un nostro intervento armato. Sciatori perché svernare a 2000 metri di quota dovevamo avere dimestichezza con gli sci. Forse in tal senso eravamo l'unica formazione partigiana italiana come sciatori.
Come sciatori, quindi avete fatto la vostra vita di partigiani ad alte quote, no?
Ad alte quote, esatto.
Ecco, io che leggo sempre con attenzione la corrispondenza che lei mi trasmette, so che giudica favorevolmente i libri di Pansa, che hanno il merito, a mio avviso, e penso che lei condivida, di raccontarci una verità che prima erano timidamente solo sussurrate, no? E adesso diciamo che a mio avviso Pansa ha dato una spallata a questa brutta consuetudine, ecco. Lei è d'accordo?
Anzi, più di una spallata, ne ha date tante. A Pansa bisognerebbe dedicare un piccolo monumento per il suo coraggio, che dopo 60 anni di bugie da parte della sinistra ha cominciato a creare una storia nella quale non intervengono solo i vincitori, come è sempre stato in tutte le guerre, ma si ascolta anche la voce dei vinti. Tra le tante bugie narrate dall'autore, che qui non posso enumerare, mi limito a ricordare la più grande, e cioè che la sinistra non è entrata in guerra solo per annientare il fascismo, ma per consegnare l'Italia a Stalin nel tentativo di imporre alla nostra patria una dittatura ben peggiore.
Ecco, e
ho riposto questa sua seconda domanda.
certo, e chi usciva un po' da questi schemi, da questa falsariga, veniva subito bollato, no?
Esatto.
Veniva subito bollato, cosa che è successa, questo insomma è l'aspetto più negativo, è l'aspetto più triste di tutta quella vicenda, è che venivano bollati altri partigiani che non erano in linea con, con loro, no? E mi pare si legge anche sul libro di Panza, che io insomma non faccio pubblicità, ma insomma far pubblicità dei libri penso che non sia un peccato. Si legge anche su questo racconto di Beppe Fenoglio, che è quello che successe a Beppe Fenoglio, si legge anche sul libro di Panza. Beppe Fenoglio è stato autore di due famosissimi libri, da questi hanno tratto anche dei film, se non vado errato. Ha scritto Il partigiano Johnny, I 23 giorni della città di Alba ed altri, ed è in corso subito nell'ostracismo nel 1952 del quotidiano L'Unità, che insomma gli diede addosso, cioè un po' come sta succedendo adesso a Panza, insomma, per quello che ha scritto. Ecco, lei la vicenda di Fenoglio sicuramente l'avrà seguita meglio di noi.
Ma devo dire onestamente che non ho letto il libro di Beppe Fenoglio, ho solo visto il relativo filmato, che non descrive la vera vita partigiana, nella quale i combattenti della libertà non vivevano nelle baite come noi, ma nei paesi a strettissimo contatto con la popolazione, mettendola a grande pericolo per le rappresaglie. Sono certo che la sinistra abbia stroncato il libro e anche gli altri libri di Fenoglio, perché l'autore, visto l'andazzo nell'ambiente garibaldino, è passato ad una formazione liberale, li ha lasciati, insomma.
Ho capito.
Insulto che per i comunisti era il massimo dei tradimenti e che poteva anche costargli la vita. Le formazioni garibaldine hanno poi commesso, ad esempio nel Biellese, soprattutto per opera del comandante Moranino, nome di battaglia Genisto, delitti tali che parlarne significa squalificare il PCI, che quindi non lo ha mai permesso.
Ecco, non lo ha mai permesso, di questo. Però era abbastanza frequente anche fra le formazioni partigiane, almeno nei confronti dei garibaldini, eccetera, questi assi, questi contrasti. Noi in questa trasmissione, poi l'abbiamo scritto anche sul nostro giornalino, abbiamo parlato di Porzus, abbiamo parlato anche di altri episodi che insomma non fanno onore, diciamo, a chi li ha commessi. Ecco, io ho letto anche che il leader, il fondatore di Giustizia e Libertà, che praticamente era la brigata alla quale la sua formazione apparteneva, se non vado errato, Ferruccio Parri,
sì,
prese le distanze da queste altre formazioni partigiane perché ne aveva intuito in tempo i secondi fini, costituendo un'altra associazione.
Esatto.
È vero.
Allora, prima ancora di parlare di Ferruccio Parri, vorrei aggiungere un fatto, che a un certo momento i comunisti volevano dimostrare che erano solamente loro a fare la guerra al fascismo, e allora hanno cercato di fagocitare le altre formazioni di altro colore, inizialmente con le buone e poi con le cattive. Ed era successo che il numero 2 della mia formazione, mentre io ero direi lontano perché ero stato ferito eccetera eccetera ed ero ancora e dovevo ancora riprendermi, è stato avvicinato per l'ennesima volta, quando per l'ennesima volta lui ha detto che non sarebbe passato alle dipendenze dei comunisti, l'hanno ucciso
ecco,
a tradimento assieme ad altri partigiani, capisci? Adesso vediamo a Ferruccio Parri. Ferruccio Parri, assieme ad Antonio Greppi, sindaco socialista di Milano, a Pietro Calamandrei, a Leo Vagliani, a Giuliano Vassalli, si era allontanato dall'ANPI, fondando la FIAP, Federazione Italiana dell'Associazione Partigiani, quando si era accorto della necessità di salvaguardarne i valori della resistenza, dicendo la verità e non il tacere di un ente a servizio della Russia, perché in effetti l'ANPI, direi, quando i comunisti hanno deciso di fare la rivoluzione, l'ANPI era, direi, la loro forza militare, e quindi anche quella è, doveva essere impiegata ed è responsabile di tutta questa, di questa messa in scena che si chiamava in quel periodo la modo rosso per risolvere tutta questa questione.
Certo, certo. Quello che lei ha raccontato adesso, che è successo appunto al suo vice, che poi fu ucciso, io l'ho letto, no? Mi pare che lei ne parli anche nel suo libro.
No, nel mio libro francamente no, perché no. Non ho dovuto fare delle lunghe indagini per riuscire a questo. E finalmente ho capito che era stato fatto perché volevano eliminare le informazioni che rappresentavano una certa concorrenza.
Un disturbo.
Sì, non lo so, solo
potrebbero leggere anche questi libri.
Cioè,
secondo a mio avviso anche quest'ultimo libro di Pansa è molto esplicativo e fa un po' il riassunto di quello che gli è successo dopo aver scritto quegli altri tre.
Certo.
Quegli altri tre. Ecco, e lui è stato bollato, tacciato di revisionismo. E revisionismo è una parola che viene usata impropriamente a mio avviso, perché se rivedere le bugie e scrivere la storia non deve essere in senso pregiativo, ma in senso laudativo, se si può dire così, no?
Infatti, raccontare la verità è controproducente agli interessi della sinistra ed era necessario rievocare un termine che con disprezzo mettesse fine al tentativo di riportare a galla tante nefandezze. Ed ecco ritornare in moda il termine revisionismo. Si sono coperti da questo termine. Si sono coperti con questo termine.
D'accordo. Ingegner Bartoli, posso? C'è un ascoltatore che vorrebbe parlare. Pronto?
Sì, pronto, sono Mandi, uno dei fondatori dell'ALPA.
Sì.
Sapete qualcosa di un certo Claudio che ha salvato i macchinari della Pirelli nel 45, credo, 47, che i tedeschi volevano portarli in Germania? E poi è stato praticamente lasciato in disparte dai comunisti rossi, partigiani rossi. Mandi.
Ciao, grazie.
Ma guardi, io questo non lo so, posso dire che hanno tentato appunto di minare le centrali dove noi combattevamo, ma questi fatti che sono successi altrove non li conosco, ecco, non li conosco, mi dispiace.
Sì, diciamo che sono fatti che sono successi forse un po' dappertutto. Quello che spiace anche, cioè, ferisce a un certo punto.
Pierluigi, scusami, c'è una telefonata ancora.
Sì.
Pronto?
Pronto, buonasera, sono Alberto.
Sì,
io sento la radio tutto il giorno e ogni tanto intervengo, no? Io, vabbè, adesso ho 50 anni, ma da giovane sono stato comunista, no? Proprio ero schierato sull'estrema sinistra. e corrisponde veramente alla realtà dei fatti, quello che la persona da voi invitata corrisponde, perché durante la resistenza moltissimi partigiani comunisti erano convintissimi di fare la rivoluzione, nel senso che chiunque abbia conosciuto e abbia approfondito la storia del comunismo e la storia della sinistra italiana, e nel momento in cui c'è una guerra, c'è un'insurrezione, che il proletariato ha le armi, e c'è questa condizione particolare dove si tenta di imporre con la forza la cosa, e ci sono moltissimi scontri riportati, anche l'eliminazione di molti partigiani sia da una parte che dall'altra.
Esatto,
cioè,
esatto.
È questa qui, esatto. Cioè, no, adesso chiunque abbia approfondito minimamente il discorso sulla resistenza o del genere ne ha conoscenza di questi fatti. La gran massa delle persone, cioè, non conosce, crede che la resistenza sia un'azione comune di tutte le forze democratiche italiane, ma di democratica le funzioni non c'era proprio niente, assolutamente.
Ma
infatti moltissimi anche comunisti vengono repressi, vengono eliminati perché hanno questa convinzione e non vogliono deporre le armi. Dice, ma come, adesso siamo qui e perché non prendiamo il potere? No? Cioè, questa è solo una piccola parte di quello che è successo.
Ma è verissimo, ma non è, direi, una notizia recente. Già durante la resistenza, si erano direi esposti e avevano fatto presente, direi, queste loro mire, quello di venire. Tanto è vero che c'era stato un generale italiano, eccetera, che collaborava con la resistenza, che si era accorto di queste mire, eccetera, eccetera, e le aveva fatte presente agli alleati, capisci? E mettendoli in guardia agli alleati. Tanto è vero che poi gli alleati a un certo momento hanno aiutato meno i comunisti con i loro lanci, capisce? Proprio perché temevano questa azione, capisce? Con le armi che loro avevano nascosto, con le armi partigiane che loro avevano nascosto. Quindi non è una novità. Già allora si sentiva parlare di questo. D'accordo.
E loro volevano anche favorire l'ingresso dei titini, vero?
Certo, è stato un bene che a un certo momento, direi, Tito è andato contro Stalin, e quindi questa loro inimicizia a un certo momento ci ha salvato, se no poteva essersi, direi, un'alleanza che avrebbe potuto anche a un certo momento invadere l'Italia.
Certo.
Capisce?
Certo.
E per fortuna, ma c'era stato anche a un certo momento un fatto di questo genere, che questa lotta appunto per acquisire l'Italia e darla a Stalin era stata dal numero due dei comunisti, era stata aiutata moltissimo, però c'era Togliatti che a un certo momento aveva capito che c'erano ancora gli alleati in Italia, in quei giorni, gli alleati in Italia, e aveva detto che non ne valeva la pena, insomma c'era da aspettare i momenti opportuni per noi di questo genere, se no si andava a finire come erano finito i comunisti, come si chiamano, i greci, che hanno tentato di fare la rivoluzione, e tutto si era risolto in un mare di sangue. Allora c'era stato il numero due del Partito Comunista, Secchia, che aveva scavalcato il numero uno comunista, ed era andato direttamente a parlare con Stalin, il quale Stalin gli aveva consigliato di che non si poteva fare niente, di aspettare, di mettere a posto le armi, di oliarle e usarle nel momento opportuno, quando gli alleati fossero andati via.
Certo, conservarle.
E allora cosa era successo? Che tutte queste armi, fortunatamente, poche per volta, sono state trovate dai carabinieri.
Posso interrompervi un attimo? C'è un'altra telefonata in linea.
Sì.
Pronto?
Pronto.
Senta, sono Luca da Bergamo, volevo chiedere e dire anche. Dunque, io so che dovevano occupare fino Venezia sicuramente. In più, e di questo chiedo conferma, qualche traccia da studi, da ricerche che ho fatto, anche che una volta dopo l'eliminazione di Mussolini, il battaglione Mussolini ha continuato a difendere e chiedeva aiuto per difendere i confini, quindi e per un mese più dopo, fino all'eliminazione totale, lassù al confine del nord-est, per difendere il confine italiano proprio. Ormai era già, e loro si erano fermati lì ormai solo per questo. Ecco, questo ho trovato qualche traccia nella storia, anche qualcuno che mi sono dei posti, ecco. Poi dopo va bene, le strage di Porzus e tutte queste cose qui sono ormai note. Grazie.
Prego, signor Bartoli, può rispondere lei?
Sì, era successo, ma i fatti della Malga Porzius sono evidenti, sono stati uccisi dei partigiani di altre correnti, dai comunisti, perché si erano opposti al fatto che Tito volesse impossessarsi, e non è successo poi niente, perché a un certo momento sono intervenuti gli alleati, e senza l'intervento degli alleati probabilmente sarebbero riusciti a ottenere le loro mire, capisce?
Ecco, ingegnere, c'è per anni, no? Si è sempre sostenuto, che non fosse una guerra civile. Nei libri di Panza, almeno da parte mia, che però io non ho vissuto quei momenti per mia fortuna, però insomma qualche libro l'ho letto. E la mia opinione, quella di Panza, che conta chiaramente molto di più, è che invece questa sia stata una guerra civile. Lei cosa ne pensa?
Ma io dico che ai miei tempi, quando
insieme è chiaramente una guerra di liberazione, no?
Quando ero ragazzo, gli antifascisti erano pochissimi. Eravamo pochissimi antifascisti. Innanzitutto perché ognuno aveva, per poter lavorare, doveva avere la tessera del partito. E poi Mussolini era piuttosto un trascinatore, era un grande trascinatore, quindi la stragrande maggioranza, direi il 95% delle persone, erano propense per il fascismo. Ma veramente.
Ho capito.
Posso interrompermi?
La situazione era questa, quando è iniziata la guerra la situazione era questa. Che la grande maggioranza era rappresentata dai fascisti, erano tutti con Mussolini, c'era niente da fare.
Ingegnere, c'è una telefonata.
Grazie, prego.
Sì.
Pronto?
Si dica.
Pronto,
buongiorno a tutti.
Sì.
Io telefono da Torino, Massimiliano. Volevo sapere qualcosa, perché ho sentito, e non, io ho già una certa età, ma non mi ricordo più, quei partigiani comunisti in Valdossola, che gli americani hanno buttato giù tanti centinaia di milioni di lire,
sì.
Come, dove sono andati a finire tutti questi soldi che sono spariti ai comunisti? Se lei sa dirmi qualcosa mi farebbe proprio piacere.
Ma a un certo momento i comunisti, quando hanno visto la malparata, sono andati a finire in Svizzera. Sono anche finiti in Svizzera, e poi però sono tornati, poi quando le cose si sono calmate verso
e adesso criticano gli americani, quanti soldi che io ero banchiere, avevo 12 anni, però i
ma
soldi dove sono da finire?
Vedi cos'era successo. Loro. Vedi cos'era successo, che direi a un certo momento quando si sono accorti che le mire dei partigiani comunisti erano quelli di impossessarsi dell'Italia e darle a Stalin, a un certo momento gli alleati avevano cercato di non aiutarli più di tanto, però c'era stato quello che comandava i lanci, che erano di Torino, che si chiama il, adesso non mi ricordo il nome, che tra l'altro sono andato a Torino a trovarlo, ma lui era già morto, quando gli è stata messa una lapide sulla casa, che poi il comune ha fatto togliere. Sogno, Edgardo Sogno.
Sì.
Edgardo Sogno invece,
siccome lui
era torinese, quindi diciamo che ha cercato di aiutare le formazioni partigiane del Piemonte. Direi è quello che, insomma, venendo meno a quello che gli alleati avrebbero voluto, ha cercato invece di aiutarli, proprio per campanilismo con ogni problema.
Scusate un attimo, voglio ricordare appunto che Edgardo Sogno, l'ingegnere mi confermerà, è stato medaglia d'oro della Resistenza.
Esatto, ed è stato anche messo in prigione dai comunisti.
Esatto, quindi però guerra finita e negli anni successivi, fino alla sua morte, ha avuto una vita
travagliata
che gliel'hanno complicata parecchio, quindi sì, era una medaglia d'oro della Resistenza, non
sì,
era?
Sì, esatto.
Chiedo scusa Scavino, abbiamo anche Giorgio Ottone Moretti.
Ah sì, ciao Giorgio.
Ciao Pierluigi, ciao. Buongiorno all'ingegnere.
Ciao.
Buongiorno. Volevo semplicemente parlare di un libro che conosce anche Pierluigi, che ha permesso di accedere a una pagina blindata, diciamo, della nostra storia che finora era rimasta sconosciuta. Vi leggo solo due righe della prefazione, poi vi dico chi è l'autore. Allora, la dittatura per sopravvivere ha bisogno di terrore. I lontani anni del 43, del 44, del 45 ci hanno fatto sperimentare attraverso le formazioni Garibaldi la dittatura bolscevica comunista protrattasi negli anni per giungere fino ai giorni nostri, togliendo a gran parte d'Italia libertà di pensiero, di azione e di cultura. Non c'è libertà se non si è allineati a sinistra, discendente diretto del comunismo. Chi ha turato le bocche della verità, chi ha occupato i posti di potere nelle varie istituzioni, chi comanda la piazza, chi non lascia progredire l'Italia e la soggetta e la umilia, chi l'ha portata allo sfacelo morale e religioso con la complicità, ben si intende, della Chiesa e del suo trasformismo. Il virus della dittatura bolscevica non è mai stato debellato, a volte serpeggia subdolo, a volte sfocia feroce come nelle grandi distruttive epidemie. E queste sono le parole, poi la prefazione continua, di Liliana Peirano,
che ha scritto
un libro molto interessante, Il male assoluto, edizione Rara, RA.RA. Questo libro racconta i misfatti delle brigate partigiane garibaldine nella zona del Cuneese, con vari capitoli, addirittura partigiani uccisi da altri partigiani. È un libro interessantissimo, per cui lo consiglio. E probabilmente l'ingegnere anche lei lo conosce,
ma lo leggerei volentieri.
Gliene facciamo avere una copia.
Benissimo, la ringrazio.
Le faremo avere una copia. Sì,
certamente. Ragazzi,
d'accordo,
vi saluto.
Grazie.
E in alto la penna a tutti.
Grazie, Giorgio, per il tuo intervento. Grazie. Prego, Scavino, vai avanti.
Sì, c'è una telefonata?
No, fai pure avanti.
Ecco. Sì, appunto, questo libro che noi l'abbiamo anche presentato sul nostro giornale, forse l'ingegnere...
Che giornale è il vostro?
È lo Sconcio.
Ah, sì,
e l'abbiamo recensito.
Pensavo qualche altro.
No, siamo dei modestoni.
Però una rivista la vostra.
Una rivista, sì, che esce con un certo ritardo, però, con un puntuale ritardo, però esce.
Colpa dello Scavino, colpa di Gianluigi.
Ecco, volevo ricordare...
Gianluigi, scusa se ti interrompo, abbiamo il nostro ascoltatore che ci sta chiamando. Pronto, sì. Con chi parlo?
Pronto, buongiorno, Marco. Giulia è italiano e non è slavo, non si deve ai ragazzi della Repubblica Sociale Italiana, della decima Mas, che hanno combattuto fino alla fine, dei battaglioni bersaglieri Mussolini, dei volontari anticomunisti. È la stessa cosa, perché non si dice mai che se la Val d'Aosta è italiana non si deve ai ragazzi della Folgore e della divisione Littorio che non fecero entrare i francesi? Grazie e buongiorno.
Ecco, ma in Val d'Aosta, da quello che ricordo di aver letto, c'era stata appunto per evitare questo impossessarsi da parte di francese a Val d'Aosta una certa, fra virgolette, alleanza fra Repubblica Sociale, fra i militi della Repubblica Sociale e i partigiani, perché altrimenti stavano arrivando i francesi e si sarebbero presi la Val d'Aosta. L'altra zona non so niente. Ecco, però io volevo appunto ricordare, sicuramente l'ingegnere ricorda, lo ricordi anche tu Antonio e quelli che c'erano,
sì.
Che un paio di anni fa a Brusaporto abbiamo fatto uno dei nostri incontri, è stato molto intelligente a mio avviso, superando, ricorda un po' le cose che vengono fatte alla Rosière, no?
Sì.
Ognuno...
Difatti, bravissimo, ha raccontato la loro
poi,
storia.
Alla fine noi purtroppo non abbiamo editori che ci pubblicano, però c'è stato, insomma, diciamo dopo 60 anni, mi sembra anche logico e intelligente, questi due combattenti su fronti opposto si sono stretti la mano, no?
Gianluigi, scusami, andiamo avanti dopo, un'altra telefonata, prego.
Pronto?
Pronto, sì, con chi parlo?
Sono Olga D'Amede.
Benissimo, dica, signor Olga.
Senta, io ho un libro di Giampaolo Panza che parla del sangue dei vinti, è un libro molto interessante. Perché non parlate anche di questo libro? E poi c'ho un altro libro sempre di Panza, Le Foibe. Mi sarebbe piaciuto sapere ancora qualche cosa in più delle foibe. Parlatene.
Benissimo, grazie.
Per le foibe, diciamo, ne ho già parlato oggi con il vicepresidente Butti, prepareremo qualche cosa. Chiaramente.
È il nostro dovere farlo, sì, benissimo.
Non sono cose che si possono buttare giù lì da 448, comunque è in previsione. Per quanto riguarda il sangue dei vinti, nella lettura iniziale di apertura. È stato citato insieme alle altre opere di Giampaolo Panza che riguardano questa serie di racconti. Quest'ultimo libro è un po' il compendio di tutti gli insulti che lui si è preso dopo aver scritto questi libri.
Gianluigi, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Al di là degli episodi capitati, diciamo, tra la fine della guerra, gli ultimi mesi della guerra e l'immediato dopoguerra, credo che fare un'analisi sia, come dire, gratificante se si finge di ignorare che alla Francia, più che cercare di, più che subire noi un'invasione loro, abbiamo noi inferto con un fantastico governo come era quello del signor Mussolini, quella che è stata chiamata una coltellata alle spalle. Quindi diciamo che la guerra l'abbiamo cominciata noi, più che altri. Piacerebbe di sentire anche qualcosa in questo senso, grazie.
Prego. Scavino?
Sì, ma quello che intendevo dire non era chiaramente dimenticare che l'inizio di tutti i mali, no, è stata questa guerra di Mussolini, però alla fine della guerra probabilmente qualcuno cercava di prendersene un pezzo. Dalla parte est c'erano gli jugoslavi, dalla parte ovest c'erano i francesi, che magari interessava prendersi la Val d'Aosta, che insomma tutto sommato è pur sempre una gran bella regione, no? Questo era verso la fine della guerra. Non so se l'ingegner Bartoli è della mia opinione.
Sì, sì, in effetti io ho avuto un amico che ha fatto parte anche lui della Monte Rosa e mi raccontava di questi fatti, che a un certo momento c'era stata proprio un'alleanza tra partigiani e quelli del Tagliamento, appunto per evitare che i francesi prendessero la Val d'Aosta. Sì, sì, era proprio in atto questo.
Lei ingegnere ricorda quell'episodio che io ho citato prima, quel nostro incontro a Brusaporto?
Sì,
che
sì,
io citavo
sì.
Prima. Ecco, a mio avviso è sembrato una manifestazione di grande signorilità.
Ma le dirò che
dopo 60 anni, insomma.
E forse anche stato l'unico. L'unico episodio, quello che ci siamo dati una mano, ci siamo abbracciati, certo. Così eccetera, che naturalmente la sinistra ha preso come fumo negli occhi un fatto di questo genere, perché bisognava continuare a essere nemici del nemico.
Certo.
No, mi ricordo benissimo che è stata una cosa abbastanza.
Comunque Scavino,
simpatica. Ma poi come quando a un certo momento, quando avevo scritto sull'Eco di Bergamo, molti anni fa, avevo scritto che a un certo momento noi partigiani, che in montagna eravamo quattro gatti, alla liberazione ci siamo trovati in mezzo a quelli dell'ultima ora, che erano migliaia a un certo momento.
Sì.
E ho detto anche che a un certo momento venivano alcuni di questi e dicevano che bisogna andare a ammazzare un tal fascista, tal altro fascista. Io facevo una piccola indagine e mi accorgevo che invece erano tutte guerre di ballatoio, tutta una roba di questo genere.
Ecco.
Anche perché mi ero accorto che a un certo momento i veri responsabili erano scappati, erano andati nelle grandi città dove potevano essere meno individuati.
Certo.
Una roba di questo genere, per cui la mia formazione non ha ucciso nessun fascista. Anzi, abbiamo cercato di fare in modo che di aiutare qualcosa di questo genere, mentre invece cosa è successo? Che i partigiani dell'ultima ora, anche se non erano armati, sono quelli che hanno fatto più danno di tutti, perché loro si sono rivolti alle altre formazioni comuniste e quindi sono andati avanti a ammazzare un sacco di gente.
Ingegner Bartoli, scusi, abbiamo il nostro presidente Luosi che vuole parlare. Prego.
Buongiorno a tutti, ciao Luigi,
buongiorno
anche all'ingegner Bartoli. Niente, io volevo fare i complimenti e soprattutto all'ingegner Bartoli, perché sta dando delle testimonianze veramente importanti. E poi complimenti a Cascavino. Luigi, è possibile che mi mandi via quel pezzo di oggi tramite internet quando è in tempo?
Sì, certo.
Io credo che oggi sia una trasmissione veramente, veramente importante.
Ma ogni tanto ne lavoriamo qualcuno, no?
Ma questo
che però ci va del tempo per prepararle.
No, è vero, è vero.
Posso aggiungere una cosa però? Ricordiamo però che non stiamo difendendo nessuno, né da una parte né dall'altra,
certo.
Questo è solo un ricordo che noi stiamo portando conoscenza di tutta la nostra gente che ci ascolta.
Vedi Antonio, quando si parla di storia e di cose successe, non bisogna avere...
Sì, ma assolutamente non dobbiamo aver paura di nessuno, però è giusto specificarlo, perché c'è qualcuno che poi ne approfitterà per dire
comunque,
che stiamo rivandando.
Ma sai, è sufficiente che questo qualcuno vada in qualche libreria e
che si legga la storia,
libri.
Diciamo.
Sì, esatto, si compri questi libri, fra l'altro... riferendomi a Giorgio, quest'ultimo uscito di Giampaolo Pansa, te lo consiglio perché è una bella lettura.
Certamente.
È una bella lettura e poi sai,
Comunque siamo quasi alla fine e vorrei...
Dicono quello che vuoi.
No, ecco, Antonio, visto che io adesso devo cominciare a lavorare,
sì.
Niente, io voglio fare i complimenti all'ingegnere Bartoli, perché una frase che ha detto lui è molto importante. Purtroppo sì. I giovani di oggi non vogliono più ascoltare queste testimonianze che hanno fatto questa storia, insomma, ecco. Credo che sia importante che i giovani d'oggi comincino a lavorare anche in questo senso, perché queste testimonianze fanno parte della nostra vita.
Certo.
Certamente.
Volevo dire un'altra cosa, forse. Sì. Che a un certo momento io ho fatto questa azione con quello della Monte Rosa, no?
Sì.
Ci siamo dati la mano.
Con Guasti, sì.
Il quale è stato un atto, direi, che non è stato apprezzato dalla sinistra, ma è stato molto apprezzato da tanti altri. E a un certo momento io avevo scritto del nostro comportamento sull'Eco di Bergamo ai giorni della liberazione, e c'era stato un bergamasco che aveva avuto il padre ucciso, i cugini uccisi, i zii uccisi dai partigiani, avevano distrutto la sua famiglia, erano rimasti tutte le vedove con bambini piccoli, eccetera eccetera, e questo qui, avendo letto l'articolo che io avevo fatto sul giornale, aveva espresso il desiderio di conoscermi, e questo qui è diventato molto mio amico, il mio migliore amico è diventato alla fine. E ci siamo abbracciati anche in quell'occasione lì, e c'era stato anche un intervento del Pansa sul giornale e tante altre cose, perché era, a me sembra, e poi io sono stato anche lodato per questo mio modo di fare, ma tutto sommato io ero il nemico di questa persona in definitiva, e io ho trovato invece in questa persona il vero eroe di tutta la faccenda, che è venuto a darmi la mano, e ci siamo abbracciati, e ci sono state le fotografie sul giornale, eccetera, eccetera, con l'intervento di Pansa, eccetera, eccetera. Tutto il merito è stato suo in definitiva, sì o no?
Ecco Luigi e Gervasio, io vi devo salutare perché purtroppo il lavoro incombe.
Ciao Sergio.
Tutti e due, e a risentirci alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao Sergio, ciao. Quindi diciamo che Brusaporto ha avuto un seguito.
Sì, ha avuto un seguito questo.
È stato importante allora.
Sì, ma naturalmente. E poi il 25 aprile, ma è una... direi la cosa peggiore che potessero fare, con queste sfilate nelle quali bruciano le bandiere degli americani, le bandiere degli ebrei, eccetera eccetera, tutto quanto, poi distruggono a destra, distruggono a sinistra, eccetera. Ed sarebbe una festa da eliminare nel modo più assoluto, invece la tengono in auge, perché sono comunisti.
Comunque, ingegner Bartoli, devo ringraziarlo per le belle parole che si è rilasciato per l'intervista.
Io non sapevo che poi c'era tutto questa coda di interventi.
Noi non siamo in molti, però ci stiamo dando da fare per portare avanti questo discorso.
E quindi non ero preparato per la coda.
No, assolutamente.
Va bene.
Comunque, grazie mille, siamo al termine della nostra trasmissione.
Benissimo.
Un grazie di nuovo e a risentirci a presto.
Grazie a voi, andiamo avanti così ancora.
Benissimo, mi fa piacere.
Questo è l'inizio.
Tante belle cose, arrivederci.
Grazie, buonasera.
Scavino, devo salutare anche te, perché il nostro regista ci fa segno che oramai il nostro tempo è scaduto.
È scaduto.
Poi ti ringrazio, sì. Ci sentiamo poi dopo in radio noi.
Sì.
Se vuoi dire due paroline anche sulla festa che ci sarà sul ritrovo, ecco, nostro.
Ricordiamo che il 22 di ottobre, una domenica,
Noi Alpini Padani abbiamo il solito incontro annuale ad Arengo Piccolo, dove faremo, come tutti gli altri anni, ormai siamo già al sesto appuntamento, considerando anche Brusaporto, e quindi sono sempre stati incontri di numerosi amici, e faremo il nostro, la nostra chiacchierata, il nostro dibattito, eccetera, e poi insomma, è anche un motivo per incontrarsi e stare insieme, quindi chi è interessato può mettersi in contatto o con me, che è 335-628-2685, o con Antonio, che il tuo numero non me lo ricordo.
Sì, lo dico io adesso, vai, 348-31-41-382, Antonio Butti.
E comunque nella prossima trasmissione ne parleremo
certamente.
Ecco, un'ultima cosa, Antonio, io ti ho mandato quella fotografia che mi hai richiesto oggi.
Sì?
Spero ti sia arrivata.
Ok, poi vado a vedere.
Va bene.
Va bene, ti ringrazio Scovino.
Grazie a te,
sentirci.
Antonio.
In alto la penna. E un grazie a tutti sempre. I nostri ascoltatori. E un grazie alla Rosi di Bonatesotto, che ci sta sempre dando tantissime cose da mandare nei paesi arabi per aiutare la povera gente che ne ha bisogno. Grazie di cuore a tutti e in alto la penna, a risentirci lunedì prossimo.